La prima comunicazione riguarda la carità nei testamenti milanesi del XII secolo, opera di Cecilia Piacitelli della Cattolica, prego.
Come hanno evidenziato studi recenti, mi riferisco ai contributi dell'incontro di studio di Perugia del 1983 e ai lavori del Paravicini Bagliani, del Rigon, della De Sandre e dell'Aries, i testamenti rappresentano una fonte importante per la storia religiosa e sociale. Questa affermazione è stata anche sottolineata, deve essere accettata con alcune riserve, poiché il testamento è un atto giuridico che rivela le ultime volontà del testatore, ma riproduce anche i formalismi della cultura notarile. La presente indagine ha lo scopo di analizzare quali forme di carità emergano dai testamenti milanesi del XII secolo. A questo scopo sono state esaminate sia le carte iudicati che le carte donationis rogate a Milano in quest'arco di tempo. Si è voluto condurre l'analisi anche sulle donazioni, poiché, come si vedrà, alcune di esse mostrano caratteristiche assai simili a quelle dei lasciti testamentari. L'analisi della struttura tipologica di entrambi i documenti sarà presentata nella redazione scritta di questa comunicazione. In seguito alla compilazione di un censimento che tende ad essere esaustivo dei documenti privati milanesi del XII secolo, si è rilevato che su un totale di 1714 atti, le carte iudicati sono 117 e quelle donationis 71. Questi dati non attestano un incremento della pratica testamentaria nel secolo XII. Infatti, nel secolo XI, su un totale di 589 documenti privati, i testamenti sono 91 e le donazioni 87. Sarebbe quindi un riscontro interessante osservare la situazione del secolo XIII. Nei testamenti esaminati si rinvengono quasi esclusivamente lasciti di beni mobili o immobili o in denaro a istituzioni ecclesiastiche cittadine. A questo proposito sarebbe interessante rilevare in che modo i testamenti abbiano incrementato nel loro insieme il patrimonio delle istituzioni religiose. In alcuni casi, si tratta di 45 documenti, il testatore richiede alla Chiesa beneficiata la celebrazione del suo annuale, funzione liturgica dell'anniversario del Dies Obitus, di cui il Liber Primiceri riporta un'attenta descrizione, o di quello di un membro della sua famiglia, o in generale la celebrazione di messe di suffragio. In alcuni documenti vengono specificate minuziosamente le funzioni liturgiche richieste, chi vi dovesse partecipare e quale fosse il compenso. Per esempio, Ariberto, presbitero della chiesa di Santa Maria al Circolo, lascia alla detta chiesa i suoi possedimenti situati a Montano e a Baranzate, affinché questa chiesa celebri ogni anno il suo annuale, con la partecipazione di tutti i presbiteri milanesi, gli ordinari settimanali, il primicerio, il maxeconico, i custodi, i vecchioni e le vecchione, i monaci di Sant'Ambrogio e le monache del Monastero Maggiore. Stabilisce poi che ogni presbitero riceva un denaro, il presbitero settimanale degli ordinari 4, il diacono 4, il suddiacono 3, il notaio che legge la terza 3, il primicerio dei lettori 2, il mazzeconico 2, i lettori 16, i custodi 8, la croce 2, i vecchioni e le vecchioni 10, i monaci di Sant'Ambrogio 18, le monache del Monastero Maggiore 15. Qualora la chiesa di Santa Maria al Circolo non voglia adempiere a queste cose, i possedimenti anzidetti del testatore devono passare al primicerio maggiore di Milano. In alcuni casi, per conferire maggior solennità alle cerimonie, è richiesta anche la partecipazione dell'arcivescovo. La liturgia funeraria, soprattutto la celebrazione degli annuali, dei quali si conservano molti documenti a partire dal X secolo, era demandata ai decumani. E se ne traevano un cespite economico molto importante per tutta la comunità. Poco numerosi, 7 in tutto, sono i documenti che testimoniano lasciti solo a privati, membri della famiglia, abbiatici o persone il cui legame con il testatore non è specificato. Veniamo ora alle donazioni. 32 documenti presentano donazioni con o senza la clausola pro re medio anime, per il monastero di Morimondo 18, per il monastero di Sant'Ambrogio 8, Chiaravalle 4. Difficile stabilire se l'espressione pro re medio anime conferisca alla carta donationis un valore particolare o si tratti solamente di una clausola di formulario. 23 carte di donazione invece, o per motivi di formulario, o poiché nel testo del documento compaiono i termini iudicamus o per hoc meum iudicatum, o poiché il testatore fa richiesta della celebrazione dell'annuale, sono assimilabili alle carte iudicati. 4 solo sono le donazioni esclusivamente a privati. 11 delle donazioni esaminate, infine, sono inter vivos. Questa clausola compare a partire dal 1176. Si vedano ora, in ordine cronologico, i lasciti testamentari a poveri o ospedali. Il 30 marzo 1111, Rodolfo, del luogo di Cossonno, lascia all'ospedale e al monastero di San Vincenzo 2 pertiche di bosco. Qualora sua figlia muoia prima dei 18 anni, il detto ospedale deve ricevere tutti i suoi beni. Nello stesso giorno ed anno, Begliocchi, moglie di Rodolfo, lascia al medesimo ospedale e monastero le 2 pertiche di bosco del suo consulto e la sua parte di altre 2 pertiche. Appone la medesima clausola del marito in caso di morte della figlia. Il 1 aprile 1121 Ambrogio Figino dispone numerosi lasciti, tra i quali 20 soldi ai pauperes laici. Nel novembre 1126 Artone detto Cruce stabilisce, tra le altre cose, che il giorno della celebrazione dell'annuale di sua suocera Otta vengono dati ai poveri 30 pani e 3 stai di legumi cotti. Il 10 ottobre 1127 Rogerio Cerro lascia tutti i suoi beni all'Odiali e Livellari, situati nei territori di Lodi, San Zenone, Monbrione, Solariolo, Sesto, Prada e Camporella, e la casa con orto posta vicino al Carrobbio, affinché venga retto su una pezza di terra un ospedale con la sua chiesa, intitolato San Nazaro, affidandone l'amministrazione alla chiesa di San Nazaro. Lascia l'usufrutto alla moglie Onica, la quale, sappiamo, ne fa rinuncia nel marzo 1132 a favore del prevosto della chiesa di San Nazaro. In un documento del 14 febbraio 1145 ricorre un'espressione interessante. Itaut canonici ecclesi sancti ambrosi a modo in antea abiant ipsas res et faciant omni anno de frugibus ipsarum rerum caritate inter se in die annualis madegisi fili mei. Purtroppo è impossibile valutare che cosa intendesse il testatore per carità in questo caso, denari o beni in natura. Nel 1147, maggio 6, Oprando, chierico di Milano, dispone che il primicerio dia ogni anno, il giorno del suo annuale, ai canonici di Santa Tecla 4 denari, affinché venga celebrato l'annuale, e che i detti canonici, con questi 4 soldi, diano ogni anno in questa ricorrenza un pasto a 12 poveri. Et intus illos duodecim pauperes sit custos ipsius ecclesiae, cioè la chiesa di Santa Tecla. Guerenzo, detto di Cairate, con il suo testamento del 6 giugno 1152, stabilisce che, qualora muoia senza eredi maschi, l'ospedale di San Giacomo a Ristocco abbia 3 lire, il Tempio del Brolo 100 soldi e l'ospedale di Santa Croce 40 soldi. Il 15 luglio 1157 Malconvento detto Cotte e sua cagnata Clara lasciano in occasione dell'annuale, rispettivamente del padre e del marito, 12 denari all'ospedale di San Dionigi. L'11 giugno 1170 Beltramo, lettore del coro della chiesa di Milano, canonico della chiesa di San Sepolcro, stabilisce che siano dati 2 denari all'arcivescovo in cambio della sua partecipazione al suo annuale. Qualora l'arcivescovo non vi intervenga, questi 2 denari vadano all'ospedale dei poveri del Brolo. Gibuino, a proposito della chiesa di San Giorgio al Palazzo, nella carta iudicati del 20 dicembre 1175 dispone che ogni anno sia distribuito ai canonici di San Giorgio un pasto del valore di 4 denari. Qualora un canonico non sia presente, la sua parte venga data ai poveri, ai quali devono anche essere dati gli avanzi di questi pasti consumati. Nel 1184, aprile 27, Pietro, presbitero della Chiesa dei Santi Vitali Agricola, vuole che il giorno del suo annuale siano dati 12 denari all'ospedale del Brolo e 2 stai di pane e 2 di legumi cotti ai poveri. Il 15 ottobre 1187 Pietro, ufficiale della chiesa di San Nicola, stabilisce tra le varie cose che parte dei frutti di certi suoi possedimenti il primo anno siano date ai poveri. Decreta inoltre che 11 soldi vadano ogni anno agli ospedali di Sant'Ambrogio, del Brolo e dei Malsani del Brolo. Alberto, detto De Summa, chierico e suddiacono di Santa Romana Chiesa, nella carta Iudicati del 17 ottobre 1188 dispone che «Si quid residui fuerit de ipsis fructibus ipsarum possessionum, detur pauperibus, incibaris in ipsa die annualis mei». Con una donazione inter vivos del 12 luglio 1190, il medesimo testatore stabilisce che «residuum detur pauperibus et adem die annualis deiam scriptis denaris erogentur pauperibus solidi undecim. Unde abiant pro uno quoque pulmentum unum et panem et vinum secundum quod ex ipsis solidis undecim poterit». Sempre lo stesso testatore nel febbraio 1191 lascia alcune terre alla chiesa di Santa Maria Croce, nella quale deve essere eletto un sacerdote investito dal preposito della canonica di Sant'Ambrogio. Questi dovrà celebrare 3 giorni la settimana una messa pro remedio anima sua, che dovrà ricordare anche in tutte le altre messe, escluse quelle dei giorni festivi e domenicali. Inoltre, ogni anno, il giorno del suo anniversario, dovrà sfamare con pane, vino e companatico 13 poveri. Il 16 giugno 1193, Castella, vedova di Spandilatte e di Sanodocchio, nomina esecutori testamentari Guido di Landriano, Guido di Porta Orientale, Mungrando Ermenulfi, Guifredotto Riario e Rogerio De Arcuri, affinché, come ad essi parrà più opportuno, distribuiscano tutti i suoi beni ai poveri. Qualora sua madre le sopravviva, abbia questi suoi beni, quali però in seguito passeranno ai poveri. Interessante notare in questo caso che la vedova di un addetto ospitaliero lasci tutto ai poveri. Gli esempi riportati mostrano che, per quanto concerne i lasciti ai poveri, la sola Castella dispone unicamente a loro favore. Negli altri casi si tratta di modeste offerte nel contesto di giudicati più cospicui, nei quali sono sempre protagoniste le potenti istituzioni ecclesiastiche cittadine. Inoltre i documenti non permettono di comprendere chi e quanti fossero questi poveri. L'espressione ricorrente «dent pauperibus» è molto generale, non è quindi possibile valutare la reale consistenza di queste elemosine. Nei soli documenti del 1147 e del 1191 viene fatto riferimento rispettivamente a 12 e 13 poveri. I dati sono pochi per considerazioni in proposito. Si potrebbe ipotizzare che si trattasse dei poveri, degli ospizia, di cui abbiamo appunto poc'anzi sentito parlare dal professor Picasso, delle varie comunità canonicali e monastiche. I documenti inoltre mostrano che la beneficenza ai poveri avveniva per lo più in occasione della celebrazione dell'annuale. Per quanto riguarda gli ospedali, solo quello di San Vincenzo è nominato erede unico dai coniugi Rodolfo e Begliocchi nel 1111, mentre per gli ospedali del Brolo, di San Dionigi, di Sant'Ambrogio, sono previsti solo alcuni dei tanti lasciti disposti dal testatore. Il testamento del 1127 presenta caratteristiche particolari. Si tratta infatti di un lascito per la fondazione di un ospedale, quello di Ruggero d'Acerro, poi detto di San Nazaro in Brolo, destinato, come informano i cronisti, al ricovero degli afflitti dal fuoco sacro. Questa non è l'unica fondazione di un ospedale ad opera di un laico. Medesima origine ebbero l'ospedale di San Simpliciano, fondato nel 1039 dai coniugi Azzone e Renza, funzionò però solo pochi anni, un secondo ospedale presso la medesima abbazia di San Simpliciano, voluto nel 1091 dalla Franco e Frazia della Pila, l'ospedale di San Barnaba in Brolo, eretto nel 1145, e quello di Santo Stefano in Brolo nel 1150, entrambi ad opera di Goffredo da Bussero. I dati che si rilevano da tutti i documenti esaminati mostrano un testatore che confida e crede per la salvezza della sua anima o di persone a lui care nell'importanza e nell'utilità della celebrazione di numerose funzioni liturgiche di suffragio e nelle offerte patrimoniali a potenti istituzioni ecclesiastiche. Egli invece non sembra considerare l'elemosina un mezzo di salvezza altrettanto valido. Questa ipotesi però dovrebbe essere vagliata alla luce di un attento riscontro sulle opere dei teologi del tempo e su come questi presentassero la via alla redenzione dell'anima. Secondo il Vaucher, nel corso del XII secolo, l'esercizio della carità assume forme e significati nuovi. Si assiste e afferma ad una vera e propria rivoluzione della carità e alla comparsa di un'autentica spiritualità della beneficenza. Essa infatti offriva l'occasione di acquistare dei meriti mediante le donazioni fatte alle chiese e le distribuzioni di elemosine ai bisognosi. Segno di questo mutamento fu la fioritura in tutto l'Occidente di fondazioni ospitaliere e caritatevoli. A Milano lo dimostra l'esistenza di numerosi ospedali, non fu estranea a questo vasto fenomeno. Per quanto concerne invece le elemosine ai bisognosi, i documenti milanesi non ci inducono a trarre le medesime considerazioni. A questo proposito, comunque, sarebbe importante valutare il valore e l'evoluzione del concetto di carità in quest'arco di tempo e operare dei riscontri su altri tipi di fonti, opere teologiche, collezioni canoniche, testi di predicazione, sermones ed eventualmente anche necrologi. Secondo il Vaucher, inoltre, negli scritti di chierici e canonisti, la carità fu presentata più come un dovere di giustizia che come un atto meritorio o un gesto di purificazione. Sarebbe infine interessante anche il confronto con i testamenti dei secoli XIII e XIV della medesima area geografica, per evidenziare in quale misura la predicazione degli ordini di mendicanti e la loro concezione della povertà abbia influito sull'atteggiamento del testatore nei confronti dell'aldilà e sui mezzi per guadagnarsi la salvezza dell'anima. Grazie.